Ci lasciamo prendere anche noi da questa sceneggiatura impareggiabile, è una delle tante sceneggiature che l'affabulatore Gesù presenta e di cui il Vangelo ricordano alcuni brani, no? Noi non ci pensiamo mai che Gesù è la parola, per quanto poi condizionato certo da Maria, da Giuseppe, dal suo villaggio, dalla sua cultura, dal fatto che ha dovuto imparare a parlare, certo, ma è la parola. E quindi non c'è nessuno che parla come Gesù, appunto, che quando dice le cose in qualche maniera va a fondo. E questo piccolo dramma in tre atti che ci descrive Gesù, e come al solito non si sarebbe lasciato incastrare nei dibattiti televisivi, dove uno dice una cosa e poi l'altro subito gli dice contro. Non ha mai discusso in questa maniera Gesù. Gesù racconta delle parabole. Se tu vuoi contrapporti a fare tuo, non è. Ma la parabola è una cosa che è come uno che è un bambino che ti viene di notte e traccia nei sogni un disegno. Tu lo puoi lasciar perdere, ma se ti lasci prendere poi viaggi, gli vai dietro, la parabola va dentro, lavora, suscita, fa pensare. E così è questa storiella che sembrerebbe fatta per i bambini, no? Allora, prima scena. La scena prima avviene sulla terra, immaginate raccontare ai bambini una roba così come diventa evidente, no? Loro che vedono subito la terra e il cielo come cose vere, no? Sulla terra, la prima scena, in due ambienti diversi. Da una parte una sala sontuosa di un personaggio fortunato, di cui non si sa il nome, ma è lì che mangia, e banchetta, fa festa. Dall'altra parte la strada o la piazzetta che si affaccia sul palazzo e lì siede un povero mendicante di nome Lazzaro. Vedi com'è furbo quello che racconta sta roba qui. Cioè il ricco che è dentro non ha neanche un nome, è un pancione. È uno che sta godendo la vita, sì, ma non è nessuno, hai capito? Invece quel disgraziato lì pieno di piaghe, quello lì è Lazzaro. Cioè mentre ti racconta te lo fa guardare. Lazzaro, lo devi guardare, si chiama, ha un nome, no? Secondo atto, come in tutte queste storie, no? Arriva l'uragano, arriva la strega, passa la morte. Passa la morte, si apre un'altra scena. E anche lì, in un altro mondo, tutto un altro scenario, due ambienti, una grande festa nel seno del padre Abramo. Nel quale seno c'è appunto Lazzaro, e dall'altra parte una specie di forno crematorio dove le persone brustoliscono senza consumarsi, quindi non finiscono neanche mai di abbrustolire. Sono gli stessi due personaggi, ma non nel posto che si sarebbero aspettati, a posizioni rovesciate diremmo, no? Terza scena. Quel povero disperato nel forno crematorio che urla anche solo per un po' d'acqua dall'inferno e inutilmente rifiuta in maniera decisa il buon padre Abramo che non vuole ascoltare e non vuole sapere niente. E il sipario si chiude così, su questa scena irreparabile, ancora più tragica di come si è aperta. Questa è una storia, come appare subito, no? Che fa riflettere molto, solleva molte domande e dà poche risposte per la verità. È una storia totalmente immaginata, una parabola, di cui chi racconta non fornisce le chiavi di lettura. E per questo appunto la parabola si continua a discuterla e ciascuno di noi può interpretarla e non si finisce mai di interpretarla, no? E bisogna continuare a vivere, a vedere la vita per capire in qualche maniera cosa voleva dire, ma per continuare a pensare cosa voleva dire. E essendo una parabola bisogna stare attenti a interpretarla, soprattutto attenti a non farle dire dalle cose che non dice. Per esempio, per secoli noi abbiamo predicato su questa parabola dicendo inferno e paradiso, attenti A me non pare che qui ci sia un discorso sull'aldilà. Non c'è un discorso su ciò che avviene dopo la morte. un paradiso o un inferno. Gesù mi pare parla di un'altra cosa, e per parlare di questa cosa immagina una storia nella quale i luoghi, le situazioni che vengono presentati sono presentati come la gente se li immaginava: un festino pieno, incessante di gioia, e un tormento, un inferno nel fuoco eterno. Questo è quanto. Quindi da questa parabola noi non vediamo sapere niente di più sull'aldilà. L'enigma dell'aldilà resta indecifrabile, qualunque sia la nostra curiosità, appunto. Qui non si parla di inferno e di paradiso. Si parla di qualcosa di questa terra. Seconda cosa che mi pare, anche se poi uno dice, però si potrebbe parlare anche di quello. Certo, siccome a te interessa quello, puoi anche agganciarti, puoi anche pensare in quella direzione. Ma la punta della parabola non riguarda l'inferno e il paradiso, come non riguarda neanche, secondo me, la ricompensa del bene e la punizione del male. Non c'è un discorso di questo tipo nella parabola di Gesù. E poi dove è detto che il ricco era cattivo? E dove è detto che il povero era buono? Dove è detto? Chi lo dice che quel povero era un bel disgraziato? E quel ricco era un bravo cittadino che faceva tanto per la città, no? Quindi non è un discorso sulla bontà, sulla cattiveria, sul fatto che vieni premiato o punito. E anche qui mi pare bisogna stare attenti a una concezione diffusa, spontanea, in certe prediche, per la quale il ricco è sempre cattivo, il povero è sempre buono, e la ricchezza è sempre una specie di colpa, qualcosa di cui bisogna essere puniti, e il povero uno che sarà premiato. Sappiamo che le cose, questo lo sappiamo anche senza parabole, lo sappiamo benissimo che non si è cattivi perché si è ricchi, ci sono dei ricchi buoni, generosi, disinteressati persino, e non si è buoni perché si è poveri, perché ci sono dei poveri meschini, perversi, mentitori, rancorosi. Quindi non si andrà in paradiso, non si entra nel regno, per stare nei termini evangelici, per una compensazione automatica delle condizioni sociali in cui ci troviamo in questo mondo. Il cielo e l'inferno sono situazioni eterne che sono create dalla libertà dell'uomo, dal comportamento dell'uomo, dalla sua coscienza, dalle sue scelte. Ecco dunque una serie di cose che non si devono mettere nella parabola. Ma allora cosa resta? Cosa dice questa parabola? Io vorrei lasciarlo molto aperto sto discorso qui, però io provo a dirne due o tre che vedo così, ma non credo appunto che siano le decisive, le più, però mi sembrano interessanti, molto interessanti. Allora, la prima è questa, che la vita umana è un colpo, che non puoi, non è una doppietta. Se sbagli il primo colpo è sbagliata. La vita umana, nella sua condizione terrena di quaggiù, è un'esperienza unica, assolutamente decisiva, irrepetibile, non si ripeterà più, e la morte vi pone fine. Quando arriva la morte i giochi sono fatti, e non c'è possibilità di dire io l'ho passata così, non pensavo che fosse poi così seria, ho scampato, come sono riuscito, il meglio che ce l'ho fatto, se vuoi proprio una cosa seria fammi rifare il compito, no? Ecco, questo mi pare il primo insegnamento di questa parabola. Il treno, quando arriva la morte, e noi non potremo chiedere una dilazione per riflettere, una possibilità per rigiocare di nuovo, è come se Gesù dicesse: il treno passa, o salti su o resti lì sulla pensilina. Tra noi e voi è stabilito un grande abisso che è invalicabile, nei due sensi, non si torna indietro, non si salta di là, è il presente che decide tutto, adesso. Seconda cosa che mi pare sia dentro in questa cosa, ci sono delle situazioni in questo mondo che Dio non sopporta. Cioè questo racconto dell'ascesa del povero nei comodi appartamenti celesti o la caduta del ricco nei bassi fondi dei forni infernali, attraverso questo racconto cosa c'è? C'è una protesta. C'è una protesta contro l'ingiustizia di situazioni umane, o meglio disumane, che si stagliano oltraggiosamente davanti ai nostri occhi. Non si può sopportare una roba così, che uno si ingozzi e che l'altro crepi di fame. Questo è il discorso. Non è un discorso sull'aldilà. È una denuncia sdegnata come quella dei profeti, quella che abbiamo sentito stasera nella prima lettura. Guai agli spensierati di Sion che su letti d'avorio, sdraiati sui loro divani, mangiano, canterellano, bevono, si ungono di profumi e dalla rovina di Giuseppe non si preoccupano. Quindi è un appello all'uomo per mettere fine all'oppressione, allo sfruttamento, all'ingiustizia, alla miseria che divora il mondo e la vita dei poveri. Appunto questa sarà in qualche maniera, ma più volte Gesù l'ha detto, questa sarà la questione su cui saremo interrogati. Questa sarà ciò che deciderà del senso della nostra vita, se avremo dato da mangiare, da bere, se avremo cercato di risolvere in qualche maniera delle cose insopportabili in questo mondo. Terza cosa, e ultima, ci fa capire anche un aspetto fondamentale della fede, no? O per usare i termini del Vangelo, della vigilanza, della capacità di vedere. La fede è una conoscenza, no? Cioè, conoscenza del vero Dio. Ma questa parabola dice che ha a che fare col riconoscimento del povero. Cioè, mi pare che la terza cosa che viene detto in questo racconto è che il vero peccato, e quindi il vero pericolo di fallire l'impresa dell'uomo, è l'ignoranza o la distrazione. Il ricco non è cattivo, anzi si potrebbe incominciare a favoleggiare attorno a questa parabola, anche di una bella figura. È il discorso che facciamo noi col liberalismo oggi, per esempio, no? È chiaro, si veste bene, spende, se la gode, è un suo diritto, sono robe sue, è ricco, lo può fare, no? E poi fa girare il commercio, dà da lavorare a tanta gente con i suoi soldi e i suoi consumi. Ma questo discorso che interessa molto a noi, a una società liberale e a una società appunto della produzione, sembra alla parabola di Gesù interessare molto poco. Come se dicesse, dei sistemi che mettete in piedi non mi interessa molto, però se voi mi lasciate lì Lazzaro, quello io non lo sopporto. È quello che mi interessa. Fate pure tutti i discorsi sull'economia che volete, impostate la politica come volete. Istituite i diritti di vivere come volete, però io non posso accettare che un mio figlio ne lasci crepare un altro. Questo io lo devo dire, appunto. Questo Vangelo che è così duro con quest'uomo ricco, che potrebbe essere un uomo buono, un uomo che è nel suo diritto, non solo, ma un uomo che fa del bene alla società. Qual è la sua colpa? È di non vedere il povero. Solo questa, non gli si può rimproverare nient'altro secondo la parabola. Ma questa è la cosa essenziale. Si è assentato dal luogo dove si gioca la battaglia che Dio ci dà da combattere. Dal luogo dove si gioca la gioia o la tristezza degli uomini, la fame, la sazietà, la vita o la morte. Questo ricco non fa niente di male. Solo che vive come se il povero non esistesse. Ma la parabola sembra dire, il povero esiste, ed ha un nome, si chiama Lazzaro, ti dico io chi è, si chiama Lazzaro, abita in via tale, al numero tale. Mentre il ricco è un ingranaggio del marketing, cioè sembra essere nessuno, non ha un nome, è un consumatore. Lazzaro ha un nome, anche se di per sé, anche qui, vedete come, io non posso dire tutto, il resto lo dite voi, lo pensate voi, ma vedete come fa ragionare la parabola, no? Per esempio, perché Lazzaro era così povero? Io sono curioso di saperlo, sarà uno di quei lazzaroni lì che non lavorano, per colpa sua sarà povero, può darsi. E eppure sembra non c'entrare molto con la faccenda. Anzi, sembra quasi dire, il povero, quando è anche lazzarone, quando è anche vigliacco, quando è anche poveretto incapace, è doppiamente povero, quando lo è per mancanza di coraggio, di intelligenza, di volontà. Ma per il Signore è questa situazione, è questa pecorella persa che è la più importante. E il ricco non può dimenticare questa preoccupazione di Dio, quest'ansia che Dio ha. È come la parabola dei due fratelli, non puoi dire, ma quello lì è andato a vendere fuori tutto, un disgraziato, poi gli fai festa. Ma tu, se sei figlio, devi capire che il papà è proprio preoccupato di quel lì che ha mangiato fuori tutto. Se no non hai capito cosa vuol dire che hai un padre. Se no vai avanti col tuo diritto, quello l'ha mangiato fuori, adesso si arrangia. Ma un padre non può fare così. Il ricco, ancora una volta vedete lo stesso problema, non ha fede, non vede Dio, sbaglia nell'immaginare Dio. Questa immagine di Dio che si è messo nei panni del povero, non lo vede. Chi disprezza l'uomo disprezza Dio, è a me che l'avete fatto, è a me che non l'avete fatto. Giudizio universale, appunto. Il ricco, magari con mille motivi buoni, li conosciamo tutti, no? Ma cosa ci posso fare io ai poveri? Cosa c'entro io? Da dove partiamo? No, tutti questi discorsi che facciamo sempre per difenderci, Però in questa maniera la parabola dice che lasciamo scavare il grande abisso tra noi e i poveri. Con mille motivi o scuse, il ricco ha lasciato che il grande abisso si aprisse tra lui e il povero. E il momento della morte, il momento del bilancio, è quello che fa vedere questo abisso. Non introduce una punizione. Hai giocato tutta la vita a star lontano dal povero. La soluzione finale ti farà vedere questa distanza che hai creato. Il Lazzaro è là e tu sei qui. E da qui a là o da costì a qua non si può andare. Il ricco si trova nei tormenti della sua solitudine, della sua separazione dal fratello, no? Si è come cementato nelle sue ricchezze e si è allontanato dai fratelli. Cioè, questo è il peccato che ha fatto, non ne ha altri, poverino. E la sua giustificazione sarà: non sapevo. Avete sentito, no? Mandalo a dire ai miei che sono lì, perché io non lo sapevo. Se l'avessi saputo, mica ero così scemo, no? Ma questa, dice la parabola, è un'ignoranza colpevole. Non perché non è andato Padre Pio a dirglielo, non perché di notte è andato il morto a tirargli i piedi, non perché ha avuto il miracolo che gli ha fatto capire che i poveri, no. Aveva la parola di Mosè, cioè il comandamento scritto nel cuore, la parola di Dio. Ricordati dell'orfano e della vedova, finiscono così i comandamenti, tratta l'altro come te stesso. Aveva la parola di Mosè, il comandamento scritto nel cuore, aveva l'esempio e il richiamo dei profeti. Quante volte i profeti, abbiamo sentito Amos, hanno detto: guai a voi che in Samaria sui letti poltrite e ve ne fregate della sorte del figlio di Giuseppe, appunto. Aveva soprattutto i poveri, che un sacco di volte, in molte maniere, il Signore gli aveva fatto incontrare. Cioè, se tu appunto non ascolti la parola che Dio ti dice di accogliere il fratello quando è in povertà, qualsiasi povertà, e quindi se non c'è questo atteggiamento di base della fraternità, del soccorso al povero, che siamo tutti poi, se non c'è questo, cosa aspetti? I miracoli. Sono questi i modi con i quali Dio può raggiungerci nella nostra vita. Per questo c'è questa risposta apparentemente così dura di Abramo, che quello gli chiede una goccia d'acqua e dice: non posso, non si può, niente, hai scelto così, lo sapevi, non c'è scusa. Come si può tradurre questa durezza appunto della parabola? non i morti che vengono a tirare i piedi, dice la parabola. Anche se andassero a tirargli i piedi, se questi non hanno coscienza, non guardano in faccia la gente, non ascoltano il povero, magari costruiranno i santuari o i cuoricini alle grazie ricevute per sé, ma mica diventeranno attenti ai poveri, coi miracoli. Non la protezione e la sicurezza di qualche appartenenza religiosa, di qualche santo, delle rassicurazioni di qualche apparizione, ma l'interpellazione del fratello, del povero soprattutto, di fronte al quale ciascuno decide, da solo e in maniera decisiva e irripetibile. Ecco, questo mi pare il succo della parabola, che come vedete quando la si racconta, la si raccontasse dei bambini, li catturerebbe e li commuoverebbe, ma come si vede non è proprio una parabola per bambini.